Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Speciale del cacciatore di libri che realizziamo al Salone del Libro di Torino, che chiuderà lunedì 13 e dove Radio 24 ha i suoi studi all'Oval. Si tratta della 36esima edizione, la prima diretta dalla giornalista e scrittrice Annalena Benini.
È un salone che spero sancisca il ritorno all'incontro dopo i lunghi mesi del Covid e delle sue conseguenze, e quindi vorrei che fosse un salone che è un po' una festa, proprio la festa dell'incontro, dello stare di nuovo insieme, dell'incontro fisico. E penso che è bello soprattutto per i ragazzi che hanno la possibilità di incontrare i loro idoli, che hanno la possibilità di gironzolare fra gli stand. Abbiamo aggiunto un padiglione proprio per renderlo più fruibile soprattutto per loro. Ed è un salone che è anche riconoscibile dal punto di vista, sì, editoriale, perché ci sono queste sezioni tematiche affidate a 7 grandi curatori e curatrici: Francesco Piccolo per il cinema, Erin Doom per il romance, Teresa Cremesi per l'editoria, Luciana Littizzetto per la leggerezza che ci porta il sollievo del sorriso, Melania Mazzucco per l'arte, Alessandro Piperno per il romanzo, Francesco Costa per l'informazione. E sono le cose, intanto sono le cose che mi interessano e che mi fa piacere che siano affidate a persone così riconoscibili ma anche così appassionate di quello che fanno.
All'interno di queste sezioni c'è appunto la leggerezza della Littizzetto oppure per esempio il romance di Erin Doom. Entrambi, diciamo, i temi sono a volte un po' messi da parte dalla letteratura. Quando un libro fa sorridere lo si considera un po' di serie B, così come il romance. Perché invece tu hai voluto dare una dignità anche a questi settori dell'editoria?
Perché credo molto alla loro dignità, alla dignità del sorridere, del saper affrontare con leggerezza cose anche pesanti e profonde, e credo molto alla dignità del romance, che comunque sostiene la nostra editoria sempre di più e la muove, come si può vedere dalle classifiche, dalle file di ragazzi e ragazze per comprare l'ultima uscita del loro autore o autrice preferita di romance. E credo che noi, proprio rispetto al romance, noi un po' più, diciamo, adulti, dobbiamo prenderlo sul serio e non dobbiamo avere un atteggiamento snobistico a priori senza sapere davvero di che cosa si tratta.
Al Salone del Libro ci sono circa 2000 incontri con scrittori italiani e stranieri. Fra gli stranieri ricordiamo il Nobel Orhan Pamuk, l'autore di bestseller Joël Dicker, l'americana Elizabeth Strout, Don Winslow, autore di polizieschi molto amato in Italia, che ha annunciato tra l'altro la fine della sua carriera, nel senso che questo sarà il suo ultimo romanzo. Ma sicuramente a catalizzare l'attenzione è stato Salman Rushdie, lo scrittore indiano naturalizzato britannico, famoso per I versi satanici, libro per il quale aveva ricevuto la fatwa dell'Ayatollah Khomeini e che nell'agosto del 2022 è stato accoltellato, riportando gravi lesioni. L'aggressione e il dopo sono stati raccontati nel libro Knife, coltello, meditazioni dopo un tentato assassinio, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Gianni Pannofino. Sentiamo Salman Rushdie.
I would prefer not to have been stabbed 15 times.
Avrei preferito non essere pugnalato 15 volte nel complesso, lo sai. Ma ti dirò una cosa. L'attacco ovviamente era un tentativo di silenziare la mia voce. Ma paradossalmente, ora la mia voce è più forte. Ora c'è più interesse in quello che ho da dire. Questa è la mia storia e la racconto a modo mio. Innanzitutto, non ho dato un nome all'aggressore perché non voglio il suo nome nel mio libro. Ha avuto i suoi 30 secondi di celebrità e ora deve tornare a essere nessuno. Bisogna solo trovare la forza per tornare al lavoro. Certamente nel mio caso c'è stato un lungo periodo di tempo in cui non sapevo cosa fare, forse 6 mesi di un periodo molto brutto e difficile. E poi sono tornato. È stato come premere un interruttore. C'è stato un giorno in cui ho pensato di sedermi alla scrivania e vedere cosa potesse accadere.
There was a day when I thought, let me sit at the desk, see what happens.
Tantissimi gli scrittori italiani, da Alessandro Barbero, i suoi incontri sono sempre sold out, ad Alessandro Baricco e poi ancora Paolo Cognetti, Donatella di Pietrantonio, Silvia Avallone, Corrado Augias, Walter Siti. Sempre nutrita la schiera degli autori di gialli e noir, come Gianrico Carofiglio con l'ultimo romanzo con l'avvocato Guerrieri e Maurizio De Giovanni con la nuova avventura dei Bastardi di Pizzo Falcone. E quest'anno al Salone del Libro di Torino c'è il tedesco lingua ospite, tedesco che arriva da tre paesi, che riguarda tre paesi, la Germania, l'Austria e la Svizzera. E con noi Joachim Bernauer, che è il direttore del Goethe Institut Italia. Tedesco lingua ospite al Salone, avete portato circa 25 fra autrici e autori da far conoscere ai lettori italiani. Con che criterio avete fatto questa scelta?
Il nostro motto è, no, come si dice, Literature Parade. Perché questo motto è una parata letteraria per tutti che amano la letteratura, che sono amanti dei libri, una love parade letteraria, no? E questo dimostra bene come la nostra scelta è per tutta la letteratura dei tre paesi, Germania, Austria e Svizzera, ma è una scelta per la qualità dei libri, non per i temi. Ci sono tante donne autrici giovani, presentiamo opere prime che già in Germania già hanno vinto dei premi, come il caso di Charlotte Gnois, come il caso di Laura Zwertinja e Lien Hirse. Tutte le tre raccontano nei suoi romanzi storie tra il suo paese di origine e, o, per esempio, Charlotte Gnois tra Germania Est e tra Germania Ovest, e fanno una ricerca del tempo dei suoi genitori.
Quali sono i generi letterari che sono più gettonati nei libri pubblicati in lingua tedesca? Quindi abbiamo detto già in Germania, in Austria e in Svizzera. Insomma, c'è un genere che spicca di più sugli altri o no?
Ci sono tanti autori che fanno una bellissima ricerca nel passato recente e parlano dell'attualità, dei temi politici. Sono tutti molto politici, ma anche molto poetici, no? E fanno questo legame tra l'attualità e una ricerca di una identità complicata.
Ma perché sono autori di seconda generazione?
Seconda, prima generazione, ogni caso è differente. Alcuni sono nati nell'estero, ma hanno incominciato a scrivere o hanno imparato il tedesco in Germania e dopo sono diventati autori. Altri sono seconda generazione.
Ormai sempre più spesso il successo dei libri, soprattutto fra i giovani, passa attraverso TikTok e i booktoker, cioè coloro i quali parlano di libri appunto su questo social seguitissimo in particolar modo dai giovani. E quest'anno al Salone del Libro di Torino verranno assegnati TikTok Book Awards. Noi siamo in compagnia di Maggie Bulla, che è una delle content creator delle booktoker più famose. Vi dico solo un numero: ha oltre 430.000 follower. E ricordo anche alcuni dati del BookTok, e cioè che l'hashtag BookTok ha 32,3 milioni di contenuti creati. Per quanto riguarda l'hashtag BookTok Italia, siamo a oltre 667.000 contenuti creati. Di questi 667.000 non so quanti ne abbia creati Maggie Bulla, però sicuramente saranno tanti. Allora, Maggie Bulla, partiamo innanzitutto dal tuo modo di comunicare i libri. Quando cerchi di comunicare qualcosa, da che cosa parti?
In realtà, se facessi le cose per bene, dovrei mettermi e avere un calendario, programmarmi i contenuti, programmarmi le cose. Ecco, la pratica invece è che io osservo la mia libreria e mi lascio ispirare. Semplicemente, questo è come nascono i miei contenuti, da un'esigenza di voler comunicare qualcosa, quindi quando sto parlando, per esempio, sto facendo una recensione, la necessità di avere un confronto magari. E quando invece faccio un po', come dire, si può dire la cretina?
Sì, certo.
Quando faccio la cretina, in realtà rispecchio quella che sono nella realtà. Io sono così, mi piace comunicare i libri esattamente così. I libri fanno ridere, fanno divertire, non sono sempre un qualcosa che comunica cultura e sapere, conoscenza. Sono anche quello, ma le volte sono solo intrattenimento, viaggio e leggerezza. E a me piace dimostrarlo, soprattutto ai giovanissimi che magari hanno questo concetto della carta dell'inchiostro come un qualcosa di noioso, pedante e quant'altro.
Perché secondo te così tante persone vengono attirate dal BookTok? Cioè si fanno realmente consigliare nei loro acquisti seguendo appunto voi content creator di TikTok?
Non mi stupisce moltissimo questa cosa, il fatto che loro si fidino di noi, perché un tempo si faceva la stessa cosa con il format televisivo, con il format giornalistico, che si fa ancora tutt'oggi. Però i ragazzi magari cercano informazione attraverso le piattaforme di comunicazione e di intrattenimento, come TikTok per esempio, e non c'è da stupirsi che loro cerchino consigli anche lì. Molto spesso mi dicono, ma come fanno a fidarsi di una persona che vedono lì? La figura dell'influencer, che per quanto comunque non ci piaccia il termine perché molto spesso comunque è associato a qualcosa di negativo, però è quello che fa, influenza le persone che in qualche maniera si fidano di loro, ha questo, quello di prendere un prodotto che viene poi messo in vendita, pubblicizzarlo, sta poi al creator cercare di farlo in maniera ovviamente sempre onesta e spontanea e quant'altro, e nel momento in cui si crea fiducia viene naturale fidarsi dell'altro. E questo secondo me succede con il vicino di casa, con il libraio e quant'altro.
Che tipo di pubblico pensi di avere?
Io ho un pubblico per la maggior parte femminile dai 18 ai 24 anni, ma non solo. Ci sono anche tanti più giovani e ci sono anche tanti più grandi, ma tanti anche molto molto più grandi. Ci sono delle signore che mi contattano e mi dicono «Io ti ho scoperta perché mia nipote va matta dei tuoi contenuti e adesso quando tu vai live ti mettiamo in TV e stiamo insieme». E io impazzisco per una cosa del genere.
Grazie a Maggie Bulla. Se avete TikTok potete seguirla, potete essere uno degli oltre 430.000 follower con la biblioteca di Daphne. Grazie.
Grazie mille Alessandra.
Il cacciatore di libri.
Riprendiamo la puntata speciale dedicata al Salone del Libro di Torino parlando di numeri, quelli diffusi dall'AIE, l'associazione editori, in collaborazione con Nielsen Bookscan, relativi ai primi 4 mesi dell'anno. C'è stata una battuta d'arresto, dunque da gennaio ad aprile la spesa degli italiani per i libri è diminuita del 2,2%, a livello di copie c'è stato un calo del 3,5%. Comunque rispetto al 2019, che è l'anno preso come riferimento, insomma l'anno pre-Covid, si registra comunque delle crescite a due cifre, più 16% a valore e più 11% a copie. Come interpretare però questa battuta d'arresto? Ne abbiamo parlato con Giovanni Pereson, responsabile dell'ufficio studi dell'AIE.
Sono dati che, proprio perché riguardano un arco temporale tutto sommato ristretto, anche se importante, comunque sono i primi 4 mesi dell'anno, sono vuoi più, vuoi meno, influenzati da quelle che sono le politiche editoriali e le politiche di lancio delle case editrici. Una delle possibili spiegazioni, credo la spiegazione più logica che spiega questo andamento leggermente negativo, è quello di un'assenza di quei titoli che nell'anno scorso, nel 2023, avevano sostenuto e sostenuto il mercato. Mancano due titoli importanti, la Portalettere, manca, voglio dire, il libro della biografia del principe Harry, e questo è, direi, una spiegazione, quindi sostanzialmente legata alle politiche editoriali. È vero che sono poi dei segni negativi, però se noi guardiamo, come dire, l'andamento del mercato dal 2019 al 2024, riferendoci sempre ai primi 4 mesi, vediamo comunque che immaginando di tracciare una linea rossa dal 2019, vediamo che sostanzialmente dal 2021 al 2024 il valore del venduto, il valore della spesa degli italiani in acquisti di libri è sempre al di sopra di quella soglia dell'anno pre-pandemia che continuiamo a prendere come punto di riferimento con cui guardare quello che sta succedendo nel mercato.
Andando poi nel dettaglio dei dati, vediamo che per esempio il boom dei fumetti si è inevitabilmente arrestato, perché negli anni precedenti aveva avuto veramente una crescita a doppia cifra. Si parla un po' di un effetto manga attenuato, in che termini?
Sicuramente ci potrebbe essere una politica editoriale diversa, nel senso che tra 2020 e 2021 gli editori che occupano questo settore di mercato hanno dato fondo a tutte le serie o alle principali serie che il mercato internazionale metteva a disposizione, e poi inevitabilmente questa dimensione autoriale si è in qualche modo affievolita.
Per quanto riguarda il romance, invece, che dal 2022 è diventato il nuovo fenomeno editoriale, come vanno le cose?
Ma la crescita complessiva del genere romance sfiora quasi il 10%, è un più 9,3 complessivo. All'interno di questa crescita assistiamo a due dinamiche diverse. Una crescita degli autori italiani, stiamo parlando di sempre di spesa da parte del pubblico nell'acquisto di questo genere, che è sfiora anche qui quasi il 50%, è un 48,7%, mentre assistiamo a un calo degli autori stranieri con un meno 15%. Sicuramente siamo in presenza di un fenomeno strutturale, crescita dell'autorialità italiana rispetto a quella straniera. Però è anche vero, voglio dire, che stiamo parlando di un arco di tempo estremamente ridotto, i primi 4 mesi.
Per quanto riguarda invece la vendita dei diritti all'estero, che cosa va di più del Made in Italy?
Va ed è una costante a cui assistiamo, voglio dire, da quando abbiamo avviato questa rilevazione nel ormai lontano 2001, i libri per bambini e ragazzi. Fate conto che su quasi 7.900 titoli di cui vengono venduti i diritti all'estero, quasi 3.000, 2700, sono libri per bambini. L'altro dato interessante è che si comincia a vendere anche la saggistica. Si comincia a vendere la saggistica su quei quasi 8.000 titoli, 7.900 di cui dicevo prima, 1.600 sono testi di saggistica.
Genere per quanto riguarda i libri che negli ultimi anni sta avendo un notevole successo, e sono i libri che parlano di cucina, non solo ricette ma anche libri che parlano del benessere, che possono portare gli alimenti o della cultura gastronomica in genere. Chiara Cauda è direttrice di Slow Food Editore, quindi insomma tu hai un punto di osservazione privilegiato rispetto a tutti gli altri.
Facciamo questo di professione.
Ecco, questo di professione. Perché c'è così tanto interesse verso questo genere di libri?
Ma intanto diciamo che è un momento di profonda evoluzione, perché mentre fino a qualche anno fa probabilmente il target privilegiato di questi libri erano un po' le donne che stavano a casa e cucinavano, oggi c'è una nuova consapevolezza rispetto al cibo e rispetto, mi viene da dire, alla cultura del cibo. Quindi appunto, come sottolineavi, non solo le ricette, ma per esempio proprio l'interesse a capire da dove vengono i processi. Faccio due esempi: lievito madre e fermentazione. Fino a pochi anni fa nessuno sapeva cosa fossero. Adesso, specialmente i giovani, invece cercano e sperimentano. Quindi credo che appunto questa grande crescita sia proprio dovuta anche all'allargamento del target e ovviamente al fatto che sia la TV che i social hanno contribuito in modo decisivo a far conoscere la gastronomia e la cucina a diversi livelli, ma sicuramente a più persone.
Sempre maggior successo, tanto che alcuni scrittori di romanzi, penso a Maurizio De Giovanni, hanno deciso di scrivere appunto anche libri che hanno a che fare con la cultura gastronomica, come nel vostro caso.
Sì, noi abbiamo appena pubblicato proprio in questi giorni Robin Food, che è un racconto meraviglioso di Maurizio De Giovanni, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, e ci ha regalato questo racconto meraviglioso, scritto ovviamente benissimo, che di fatto è un po' un inno alla cucina napoletana, ovviamente, che è la sua casa, ecco.
Per quanto riguarda i trend, nel caso dei libri appunto di cucina, cultura gastronomica e così via, quali sono? Cosa va per la maggiore?
Allora, ovviamente, come tutti saprete, non dico nulla di originale, molti sono legati ai personaggi, come dicevamo prima, o televisivi, ma molto anche social. Pensate al fenomeno Benedetta Rossi, no? C'è stato anche un mini trend, oserei dire, e che nel suo caso è proprio coinciso, perché anche lei ha fatto un libro su questo argomento, legato a quegli strumenti che non avevamo in cucina ma che oggi troviamo tanto. Vi faccio due esempi. Qualche anno fa c'era l'estrattore, uscivano milioni di libri sugli estratti. Oggi abbiamo la mitica friggitrice d'aria, non so se la possedete, però ecco, non tanto come slow food, nel senso che noi magari abbiamo un po' un altro genere di pubblicazioni, però sulla friggitrice d'aria hanno scritto veramente tutti e si vendono milioni di copie. Altri trend così un po', diciamo, cross, a mio parere, sono quello che non ha solo coinvolto la cucina, mi viene da dire, ma anche la letteratura, tutto quello che riguarda il Giappone. E in generale nel food and drink mi sento di dire che se fino a qualche anno fa c'erano molte ricette, oggi ha una nuova riscoperta anche tutto il settore drink.
Grazie allora a Chiara Cauda, direttrice Slow Food Editore.
Grazie a voi.
Negli ultimi anni sempre più italiani stanno ascoltando audiolibri. Secondo la ricerca effettuata da Nielsen IQ per conto di Audible, a marzo 2024 rispetto a marzo 2023, oltre 11 milioni di italiani hanno ascoltato un audiolibro. In questo lasso di tempo si tratta di un più 4%, quindi insomma 400.000 persone in più rispetto al periodo precedente. Diciamo che il boom degli audiolibri è scoppiato soprattutto durante la pandemia e questa curva ascendente continua fino ad ora. Ne parliamo con Juan Baixeras, che è country manager per la Spagna e l'Italia di Audible. A che cosa si deve questo nuovo interesse per gli audiolibri?
Il 19% degli italiani ascolta audiolibri, di questi un terzo lo fa almeno una volta alla settimana. Rispetto all'anno precedente sono circa 500.000 di nuovi ascoltatori di audiolibri. Il fatto che il 19% degli italiani ascolti audiolibri implica che sta diventando un'abitudine, un'abitudine nel menù della fruizione culturale italiana, e questa abitudine si consolida come in altri paesi del nostro ambiente, che sono leader nell'uso degli audiolibri, come la Germania, gli UK o gli Stati Uniti. La ragione del perché è perché lavoriamo con, soprattutto possiamo dire, una qualità premium, con dei narratori come Popolizio nel caso di Signori dell'Anelli o il stesso Roberto Saviano e la narrazione esclusiva di Gomorra.
Qual è l'identikit dell'ascoltatore tipo di audiolibri?
Se andiamo al target, ok, il target più stretto è una fascia d'età di 25-34 anni, ok, più uomini, ok, giovani che abitano alle città e più provenienti dalle regioni del sud d'Italia.
E per quanto riguarda invece i generi che vanno di più in audiolibri, c'è una sorta di classifica in questo senso?
Sì, i generi più amati nel 2024 sono il thriller, che sempre vincono, dopodiché i classici, seguiti da dei titoli di fantascienza.
Grazie allora a Juan Baixeras, country manager per la Spagna e l'Italia di Audible. Grazie.
Grazie a lei.
E anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri che abbiamo realizzato al Salone del Libro di Torino è tutto. Grazie in regia ad Andrea Roccabella. Come sempre la trovate, come le altre, in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci siamo presenti sui social, su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete esperti, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.